Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
Hiba Abu Nada, شابة فلسطينية من غزة.
Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Buonasera, ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare, Popolare Network.
Sommario della puntata. Trump in Medio Oriente fa affari con i paesi del Golfo e scavalca Netanyahu. Il presidente degli Stati Uniti stringe la mano a Bin Salman e si prepara a annunciare un nuovo piano per Gaza. Non si può tacere. Da Cannes più di 300 personalità del cinema denunciano il silenzio su Gaza. Nessuno è intoccabile. L'attore Gérard Depardieu è condannato a 18 mesi per violenza sessuale. Gli unici rifugiati che Trump vuole. I primi 49 sudafricani bianchi sono stati accolti dall'amministrazione statunitense, che li considera vittime di discriminazioni razziali. Il ghetto invisibile dell'aeroporto di Madrid. Le 500 persone senza fissa dimora costrette a vivere nel principale terminal della Spagna, che l'amministrazione non vuole vedere. Rubrica sportiva, la storia del Real Kashmir, la squadra di calcio indiana che prova a portare speranza nel luogo più militarizzato del mondo. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Partiamo dal Medio Oriente, oggi prima tappa del tour di 3 giorni di Donald Trump nella regione, prima di andare in Qatar e negli Emirati Arabi Uniti. Oggi il presidente degli Stati Uniti si trova in Arabia Saudita, dove ha incontrato il principe Mohammed bin Salman. I due hanno firmato vari accordi e annunciato la cooperazione nei settori dell'energia, dell'estrazione mineraria e della difesa. In diretta da New York, Roberto Festa. Buonasera Roberto.
Buonasera Martina e buonasera agli ascoltatori. Sei incredibile, non c'è nessuno così come te. Così poco fa Donald Trump si è rivolto al principe della corona Mohammed bin Salman durante un discorso al forum economico in corso a Riyadh. Trump ha detto che il principe è riuscito a fare in 10 anni quello che nessuno riteneva possibile, è riuscito cioè a trasformare l'Arabia Saudita in un centro finanziario degli affari centrale in tutto il mondo, e questo senza interventi di neocon esportatori di democrazia o ONG liberali, ha sottolineato Trump. In effetti, come previsto, questo viaggio di Trump in Medio Oriente si sta trasformando in una vera e propria orgia di soldi, di affari. Stati Uniti e Arabia Saudita hanno firmato un accordo che prevede la vendita a Riyadh di armi, attrezzature e servizi militari all'avanguardia per 142 miliardi di dollari. In cambio, i sauditi si impegnano a investire negli Stati Uniti 600 miliardi di dollari. L'accordo include altre cose: l'esportazione verso l'Arabia Saudita di turbine a gas e soluzioni energetiche per un totale di oltre 14 miliardi di dollari, aerei passeggeri Boeing per un totale di 4,8 miliardi di dollari. C'è l'intesa tra l'Agenzia Spaziale Saudita e la NASA per un progetto di meteorologia spaziale, c'è l'assistenza reciproca tra le autorità doganali dei due paesi, c'è la cooperazione nella ricerca sanitaria sulle malattie infettive e in materia di conservazione.
Ecco Roberto, sappiamo che non è prevista una tappa in Israele in questo viaggio, ma quindi come viene visto il tour di Trump da Tel Aviv?
Ma allora guarda Martina, se si dava un'occhiata ai giornali israeliani questa mattina si percepiva la preoccupazione ma anche lo sbigottimento con cui il mondo politico e dei media israeliani guarda questo viaggio di Trump. Non è tanto il fatto che Trump abbia evitato di aggiungere Israele alla lista dei paesi visitati in questi giorni, quello che appare chiaro è che Trump ha una propria agenda che non si capisce più quanto coincida con quella di Israele, e sta portando avanti questa agenda con una determinazione di un bulldozer. Tra gli ultimi avvenimenti che suscitano appunto preoccupazione in Israele ci sono i negoziati diretti con l'Iran, che non precludono la possibilità che l'Iran mantenga il nucleare per usi civili. C'è il cessate il fuoco con gli Houthi, senza che gli Houthi abbiano fermato gli attacchi su Israele. C'è la liberazione da parte di Hamas dell'ostaggio americano. C'è la possibilità che gli Stati Uniti diano il via libera al nucleare civile saudita senza che prima ci sia un riavvicinamento diplomatico tra Israele e Arabia Saudita. Ecco quindi che c'è preoccupazione in Israele per quello che Trump potrebbe annunciare durante questo viaggio in tema proprio di soluzione del conflitto a Gaza. Martina.
Grazie Roberto Festa. E la sensazione quindi che Trump stia in qualche modo scavalcando l'Israele di Benjamin Netanyahu per concentrarsi appunto sui paesi del Golfo. Ma che cosa ottiene e che cosa dà in cambio? Lo chiediamo a Shauki Senussi, che mi ha raggiunto in studio. Buonasera Shauki.
Buonasera Martina. Intanto il viaggio di Trump non è solo una questione di numero di zeri, ma è anche una visita politica. Facciamo una premessa: il Consiglio di cooperazione del Golfo, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Bahrain, Qatar, Kuwait e Oman, è storicamente una potenza economica, adesso è anche una potenza regionale e la loro influenza diplomatica continua a crescere. Quindi in cambio degli ingenti investimenti, si parla in totale di 1.000 miliardi di dollari, i leader dei paesi del Golfo stanno pressando Trump per costringerlo a cambiare posizione sulla guerra a Gaza. A fine aprile Donald Trump aveva dichiarato a Time Magazine di essere convinto che i sauditi riconosceranno Israele, ma Riyadh ha subito subordinato qualsiasi normalizzazione alla creazione di uno Stato palestinese. Non solo, di fronte alla catastrofica situazione umanitaria a Gaza, il principe Bin Salman ha dichiarato che la normalizzazione non era più all'ordine del giorno e non lo sarà finché Netanyahu sarà primo ministro. Tradotto, l'unico che può mandarlo via è Donald Trump, oltre ovviamente alla società israeliana. In sostanza, Trump non dovrebbe più sbandierare il suo piano per la riviera a Gaza e tantomeno appoggiare un'occupazione totale di Gaza da parte di Israele. Il presidente degli Stati Uniti potrebbe fare suo il piano arabo firmato al Cairo, modificando però la parte che riguarda il disarmo di Hamas. E qui torna in gioco di nuovo tornano di nuovo i paesi del Golfo, perché possono dire a Hamas che è giunto il momento di scegliere tra l'esistenza di Gaza o un suicidio politico e militare del movimento islamico.
Grazie Shauki Senussi. Intanto però nella striscia di Gaza i bombardamenti continuano senza sosta, anche in questi minuti sull'ospedale di Khan Yunis. Netanyahu poco fa ha detto che nei prossimi giorni inizierà una nuova invasione su vasta scala, non ci sarà alcuna situazione in cui fermeremo la guerra. Netanyahu ha anche detto che prevede che il 50% della popolazione della striscia se ne andrà e sta cercando paesi disposti ad accoglierli. Da Cannes, in Francia, dove è iniziato oggi il Festival del Cinema, circa 300 grandi nomi del cinema, da Richard Gere a Susan Sarandon fino a Javier Bardem, hanno diffuso un appello per denunciare il silenzio di fronte al massacro in corso a Gaza. Sentiamolo.
Fatma Assouna aveva 25 anni. Era una fotoreporter palestinese indipendente. Fu presa di mira dall'esercito israeliano il 16 aprile 2025, il giorno dopo l'annuncio della selezione del film di Sepideh Farsi, Put Your Soul on Your Hand and Walk, di cui era protagonista nella sezione Acid del Festival di Cannes. 10 dei suoi parenti, tra cui la sorella incinta, furono uccisi nello stesso attacco israeliano. Dai terribili massacri del 7 ottobre 2023 a nessun giornalista straniero è stato permesso di entrare nella striscia di Gaza. L'esercito israeliano prende di mira i civili. Più di 200 giornalisti sono stati uccisi deliberatamente. Autori, registi, artisti vengono brutalmente assassinati. Alla fine di marzo, il regista palestinese Abdan Balal, vincitore di un Oscar per il suo film No Other Land, è stato violentemente aggredito da coloni israeliani, poi rapito dall'esercito, prima di essere rilasciato sotto la pressione internazionale. La mancanza di supporto dell'Academy Awards ad Abdan Balal ha suscitato indignazione tra i suoi stessi membri, che hanno dovuto scusarsi per la loro inazione. Questa passività ci fa vergognare. Perché il cinema, fucina di opere sociali e impegnate, sembra disinteressarsi dell'orrore della realtà, dell'oppressione subita dai nostri colleghi? Noi, artisti, attori culturali, non possiamo restare in silenzio mentre a Gaza è in corso un genocidio e mentre questa indicibile realtà colpisce direttamente le nostre cerchie. A cosa serve la nostra professione se non a imparare dalla storia, dai film impegnati, se non siamo presenti per proteggere le voci oppresse? Perché questo silenzio? L'estrema destra, il fascismo, il colonialismo, i movimenti anti-trans e anti-LGBTQIA+, i movimenti sessisti, razzisti, islamofobi, antisemiti, stanno combattendo la loro battaglia sul terreno delle idee, attaccando l'editoria, il cinema, le università, ed è per questo che abbiamo il dovere di lottare. Rifiutiamo che la nostra arte sia complice del peggio. Alziamoci, diamo un nome alla realtà, osiamo guardarla collettivamente, col cuore, affinché non possa più essere messa a tacere e nascosta. Rifiutiamo la propaganda che colonizza costantemente la nostra immaginazione e ci fa perdere il senso della nostra umanità, per Fatma, per tutti coloro che muoiono nell'indifferenza. Il cinema deve veicolare i loro messaggi, deve essere uno specchio della nostra società. Agiamo prima che sia troppo tardi.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
Il cinema oggi è stato toccato anche da un'altra notizia, quella che riguarda l'attore francese Gérard Depardieu, che è stato condannato a 18 mesi per violenza sessuale. Sentiamo Luisa Nanipieri.
Nemmeno i mostri sacri del cinema sono intoccabili. Anche loro devono imparare che no, mettere le mani addosso a qualcuno senza il suo consenso, molestare sessualmente una donna sul set, non è goliardia, ma è un reato. Anche se ha già detto che farà appello, Gérard Depardieu, il grande, il volitivo, l'uomo da oltre 250 film, è oggi, a tutti gli effetti, un criminale sessuale. Condannato a scontare 18 mesi con la condizionale, come richiesto dalla procura a fronte di un passibile massimo di 5 anni, l'attore non potrà neanche candidarsi a una carica pubblica per i prossimi 2 anni e il suo nome è stato inserito nel registro nazionale degli autori di infrazioni sessuali. Depardieu, 76 anni, era stato accusato da 2 donne, una decoratrice e un assistente alla regia, di averle ripetutamente molestate nel 2021. I giudici hanno non solo riconosciuto i fatti, tranne una delle 3 aggressioni denunciate, ma hanno anche sottolineato la totale mancanza di presa di coscienza da parte dell'attore, che ha sempre negato ogni responsabilità, lasciandosi anche scappare che una mano sul sedere non è certo una molestia. Durante la lettura della sentenza, i giudici hanno inoltre richiamato l'attenzione sull'atteggiamento offensivo degli avvocati della difesa e sulle loro dichiarazioni oltraggiose e umilianti che ledono la dignità delle persone. Le 2 querelanti sono state infatti ripetutamente insultate, definite bugiarde isteriche e invitate ad andare a piagnucolare altrove. Una costante violenza verbale che ha fatto scandalo e che è l'esempio perfetto di come una vittima di violenze sessuali subisca una doppia pena. Arrivata in tribunale, deve infatti affrontare pregiudizi, domande inappropriate e osservazioni colpevolizzanti da parte di un sistema che dovrebbe proteggerla. In questi mesi si è detto che questo processo era quello del crepuscolo di un monumento dell'Ancien Monde, da notare in francese la vicinanza con l'Ancien Régime, che nella traduzione non rende benissimo. Alle parti civili, che hanno parlato di apologia del sessismo, oggi è piaciuto però di più sottolineare come il procedimento frutto del movimento MeToo abbia sancito la nascita di una nuova solidarietà tra e verso le vittime, che erano sole, ma che sole non sono state lasciate. Ed è stata proprio questa sorellanza che ha dato loro la forza di arrivare a processo portando delle testimonianze forti. Un processo che ha messo in luce i disfunzionamenti di tutto un sistema, quello del cinema, dove le misure prese per evitare le violenze sessuali o per intervenire in caso si verifichino sono ancora solo di facciata. Il pensiero va per forza di cose alle altre vittime che hanno trovato il coraggio di denunciare, ma che non possono chiedere giustizia perché i fatti sono prescritti. Ma va anche a Charlotte Arnaud, che ha denunciato Depardieu per stupro nel 2018. E per cui la Procura di Parigi ha da poco chiesto di aprire un processo. Forse, tra qualche mese, ritroveremo l'attore in questo suo nuovo ruolo, quello di accusato.
Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.
Mentre l'amministrazione statunitense continua la sua politica di espulsione e deportazione di tutti i migranti dagli Stati Uniti, nelle scorse ore sono arrivati gli unici rifugiati che Trump vuole. Si tratta di 49 sudafricani bianchi a cui il presidente Donald Trump ha concesso lo stato di rifugiati. Secondo Trump, gli afrikaner sarebbero perseguitati dal governo sudafricano. Ma che cosa spinge delle persone benestanti, come generalmente sono i bianchi in Sudafrica, a lasciare il proprio paese e a vivere da rifugiati negli Stati Uniti? Ne abbiamo parlato con Andrea Spinelli Barrile, giornalista africanista, cofondatore di Slow News.
In una risposta breve si può sicuramente dire lo status quo, nel senso che la popolazione afrikaner, che ricordiamolo sono i figli dei figli dei figli dei nipoti della popolazione boera, quindi di origini olandesi ma anche inglesi, che per primi arrivarono in Sudafrica, che colonizzarono quelle terre e che crearono con una serie anche di guerre e conflitti, insomma non mi dilungherò su questo, la Repubblica Sudafricana è stata la parte della popolazione al potere assoluto, diciamo, in Sudafrica durante il periodo dell'apartheid, quindi fino anche a tempi più piuttosto recenti, fino al 1994. Nel 94, con l'apertura del paese, la fine dell'apartheid, l'avvento di Nelson Mandela alla presidenza, sono cominciate a cambiare tante cose e si è tentato e si sta tentando ancora oggi di rompere uno status quo che ad oggi si lega tanto in particolare al tema delle proprietà fondiarie, quindi alle terre. Il governo sudafricano negli ultimi 30 anni non è mai riuscito a mettere mano realmente in maniera effettiva alla legge fondiaria, che è un po' la madre di tutte quante le leggi per integrare realmente la popolazione nera, anche perché il significato proprio ancestrale che le terre hanno per molte popolazioni nere del Sudafrica è un significato che va oltre, insomma, la proprietà privata, l'economia o comunque la società, ma si lega proprio con il culto degli antenati, quindi quasi entriamo nella religione. Gli afrikaner lamentano, sostengono che quello che stia cercando di fare il governo sudafricano con la nuova legge fondiaria sia una violazione grave di quelli che sono i loro diritti. Per loro continuare a vivere nello status quo, se consideriamo che ancora oggi il 75% delle terre arabili in Sudafrica sono di proprietà di agricoltori, coltivatori o imprese guidati da afrikaner, ci rendiamo conto ancora, insomma, che c'è una certa disuguaglianza, ecco, sotto questo profilo in Sudafrica. Il Sudafrica è una società oggi estremamente complessa, con, come tutte le nazioni plurali fatte da tante culture e tante anche lingue diverse, dei problemi sociali di integrazione enormi. Paradossalmente il problema maggiore lo crea proprio la popolazione africana, perché fa fatica, non vuole mollare quello che è lo status quo nel quale vivono letteralmente da sempre.
Ma invece dal punto di vista statunitense è solo ideologia o c'è qualcosa di più anche nei rapporti con il Sudafrica?
C'è sicuramente un legame ideologico che si lega con quella che oggi è la MAGA, no? Quindi questa visione dell'America nuovamente grande, e che gli afrikaner tra l'altro rivendicano anche per se stessi in Sudafrica. Ci sono partiti politici afrikaner che teorizzano il ritorno all'apartheid. In più la popolazione bianca, oramai da anni ci sono state delle campagne a cui hanno anche aderito esponenti di Casa Pound, senatori della Lega che sono andati a incontrare gli afrikaner bianchi, che denunciano da anni un fantomatico genocidio dei bianchi da parte della popolazione nera, che è una cosa, insomma, letteralmente totalmente inventata. Quindi c'è tantissima ideologia dietro a questo, anche perché se guardiamo bene, insomma, poi al, come dire, a un dato anche sociale, cioè chi sono queste persone, sono la parte più ricca della popolazione sudafricana, e sicuramente in tutto quanto questo c'è anche, come dire, un aspetto culturale che si lega un po', ecco, alla figura anche di Elon Musk. Lui è nato in Sudafrica, non da una famiglia afrikaner, ma con forti legami, ha frequentato scuole, compagni di classe, è cresciuto in quell'ambiente lì, e per quel tipo di cultura che viene inculcata in quell'ambiente lì, lui è perfettamente convinto che sia in atto un genocidio dei bianchi. Se ragioniamo sul peso e sull'influenza che fino ad oggi ha avuto Elon Musk nella seconda amministrazione Trump, e lo aggiungiamo come ulteriore elemento, forse ecco, riusciamo ad avere una risposta che, ripeto, è molto complessa ed è anche, insomma, particolarmente strana.
Adesso andiamo in Spagna, nello specifico all'aeroporto di Madrid, dove si è sostanzialmente creato una sorta di ghetto invisibile. Sentiamo Giulio Maria Piantadosi.
L'aeroporto di Madrid si è trasformato in un ghetto invisibile dove vivono 500 senza tetto, abbandonati tra rifiuti e scarafaggi. Sotto i piedi dei passeggeri che affollano il Terminal 4 dell'aeroporto di Madrid c'è un mondo che le autorità preferirebbero non far vedere. Un'umanità nascosta fatta di circa 500 persone senza dimora, costrette a vivere tra cartoni, insetti e violenza. Dopo le lamentele di alcune compagnie aeree, l'ente che gestisce gli aeroporti spagnoli ha deciso di spostare queste persone 10 metri più in basso nel livello 1. Si tratta di una zona isolata dove non transitano i turisti e i passeggeri. Non potendoli espellere, si è scelto di nasconderli, generando un ghetto informale nel cuore di una delle infrastrutture più moderne della Spagna. La situazione igienico-sanitaria è allarmante. Insetti, scarafaggi e ratti convivono con centinaia di corpi stesi a terra ogni notte. I sindacati dei lavoratori aeroportuali denunciano picchi di malattie provocate da parassiti come la scabbia. Ma l'ente che gestisce l'aeroporto nega l'esistenza di una piaga sanitaria. La polizia, pur presente, ammette di non avere né strumenti né competenze per risolvere una questione che è prima di tutto sociale. Il degrado ha già provocato un morto. Un uomo è stato trovato senza vita davanti ai bagni della Terminal 4 il 20 marzo scorso. A complicare tutto è poi la guerra di competenze tra amministrazioni. L'aeroporto accusa il comune di Madrid, guidato dal conservatore José Luis Martínez Almeida, di non farsi carico dei senza tetto. Il comune di Madrid risponde che si tratta di una questione statale, visto che molti sarebbero richiedenti asilo o stranieri senza legami con la capitale. Dopo mesi di rimpalli, solo una ONG religiosa ha avviato un censimento, senza che nessun'altra istituzione ufficiale abbia ancora preso l'iniziativa di comprendere davvero chi siano queste persone. Nel frattempo, la tensione cresce. Alcuni degli inquilini forzati del livello 1 raccontano di violenze, consumo di alcol, prostituzione e conflitti quotidiani. Chi cerca solo un rifugio per dormire o una possibilità per reinserirsi si trova mischiato con chi ha alle spalle situazioni molto più complesse. Il sovraffollamento e l'assenza di mediazione aumentano il rischio di situazioni violente. L'aeroporto, che non chiude mai, è diventato un rifugio dove la disperazione convive con il traffico globale. Il caso dell'aeroporto di Madrid ormai è un simbolo dell'incapacità delle istituzioni spagnole di offrire una risposta dignitosa al problema dei senza tetto, soprattutto quando questi diventano visibili e scomodi per l'immagine del paese. Le autorità parlano di coordinamento, ma nessuno agisce. Intanto ogni notte centinaia di uomini e donne continuano a dormire sottoterra come fantasmi sotto la superficie di vetro e cemento che porta in vacanza milioni di persone.
Chiudiamo con la nostra rubrica sportiva, che oggi ci porta in Kashmir, regione di confine tra India e Pakistan, dove proprio nei giorni scorsi si è sfiorato un conflitto potenzialmente molto pericoloso. Ma prima di sentire Luca Parena, una buona serata a tutti e tutte da Martina Stefanoni.
Nel settembre 2014, pochi giorni dopo che una grande alluvione aveva provocato centinaia di morti al confine tra India e Pakistan, due influenti uomini d'affari decisero di fare qualcosa per i ragazzi della città di Srinagar. Acquistarono 100 palloni da calcio e li distribuirono in alcuni quartieri del capoluogo di Jammu e Kashmir, territorio conteso tra India e Pakistan da quasi 80 anni, fin dalla nascita dei due paesi. Quei due uomini d'affari si chiamavano Sandeep Chattu e Shamim Meraji. Chattu era un imprenditore di origine kashmiri e religione indù. Meraji era l'editore del giornale locale Kashmir Monitor ed era di religione musulmana. 100 palloni in una città di quasi 2 milioni di abitanti sono ben poca cosa, ma a quei ragazzi che avevano appena perso tutto nell'alluvione, nati e cresciuti in un territorio sempre in guerra, quei palloni da calcio devono essere sembrati qualcosa di molto più prezioso. È così che dall'iniziativa di due uomini capaci di guardare oltre le divisioni etniche e religiose, il Real Kashmir FC ha cominciato a muovere i primi passi. Nei giorni in cui India e Pakistan, due potenze nucleari, sono tornate ad attaccarsi e hanno portato la crisi al punto più pericoloso degli ultimi 20 anni, il giornalista Gezim Kadraku, nella sua newsletter Sport e Geopolitica, ha raccontato la storia del club di calcio che, nonostante tutto, prova a portare speranza nel luogo più militarizzato del mondo. Fondato nel 2016, oggi il Real Kashmir ha una squadra giovanile, una femminile, una di futsal e una squadra maschile che gioca nella I-League, la seconda divisione di calcio professionistico in India. È il primo club della regione di Jammu e Kashmir ad aver raggiunto un livello così alto, il merito di calciatori nati e cresciuti a Srinagar e di persone come l'allenatore scozzese David Robertson, che per 4 stagioni ha scelto di far parte di un progetto che è stato molto di più di un semplice lavoro.
I must be the only coach in the world that has to go through these things, you know, when there's, you know, been a shooting, there's a heavy police.
Nel documentario che pochi anni fa BBC Scotland ha dedicato al Real Kashmir FC, Robertson raccontava come abbia dovuto adattarsi immediatamente a una vita molto diversa da quella a cui era abituato. A casa l'unica ragione per cui una partita poteva essere annullata era il brutto tempo. Qui invece una protesta violenta o un attacco terroristico fanno scattare il coprifuoco e tutta la città si riempie di militari e polizia, spiegava Robertson. Quest'anno la stagione di I-League è terminata il 6 aprile scorso, 15 giorni prima che l'attacco che ha ucciso 26 turisti facesse salire pericolosamente la tensione tra India e Pakistan attorno alla regione del Kashmir. Dopo settimane di grandi preoccupazioni, gli scenari peggiori sembrano per il momento scongiurati, ma il sogno di vedere la pace per quel pezzo di mondo è ancora lontano, al punto che anche una squadra di calcio può rappresentare qualcosa di importante per aggrapparsi a un po' di fratellanza. Uno spot di qualche anno fa di un famoso marchio di abbigliamento sportivo giocava con il nome del Real Kashmir FC per diffondere attraverso la vera voce di un anziano kashmiri non vedente un messaggio retorico ma anche pieno di speranza. Quando tifiamo per il calcio, il nostro Kashmir è unito in un'unica voce. Attraverso le lenti del calcio, nel futuro, si potrà vedere del Real Kashmir, il vero Kashmir.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.